Sí. Niente, giù.
Lascia cadere il mio. Si sente?
Si sente?
Ma sì. Si spegne.
Tanto fa dei riverberi.
Allora, tranquilli.
Allora, buonasera a tutti di nuovo. Siamo qui appunto a presentare un altro studio che è il frutto del lavoro del gruppo di studio che fa parte dell'associazione. È un gruppo di studio formato principalmente da studiosi, traduttori, giornalisti, scrittori, ed è afferente all'associazione pur non facendone parte. È però uno dei, per noi, dei fiori all'occhiello delle nostre attività, perché è nato addirittura molto prima dell'associazione nazionale e appunto continua imperterrito il suo lavoro con appunto cicli che sono delle volte biennali, delle volte triennali, però tendenzialmente biennali, e ha prodotto il frutto del lavoro dell'ultimo ciclo, questa che è il terzo numero della rivista, la nostra rivista I Quaderni di Arda, di cui appunto io sono direttore e qui Vumin 4 è caporedattore. E I Quaderni di Arda vogliono essere quello che può dare il contributo italiano agli studi tolkieniani. Noi ogni appunto circa due anni ci diamo una tematica, scegliamo una tematica che poi viene analizzata, si producono una serie di saggi, questi saggi nell'evoluzione dei due anni vengono anche dibattuti all'interno del gruppo di studio, quindi si arricchiscono di commenti, riflessioni del dibattito tra i membri del gruppo di studio, e poi alla fine vanno a formare il focus della rivista, di un numero della rivista appunto. In questo caso l'ultimo appunto biennio è stato dedicato allo stile letterario di Tolkien. Perché lo stile letterario di Tolkien? Perché fondamentalmente ci siamo accorti, andando a studiare, noi che leggiamo spesso la saggistica tolkieniana in inglese, francese e tedesco, almeno queste tre lingue cerchiamo di seguirle, ci siamo accorti che sì, ogni tanto veniva nominato lo stile letterario di Tolkien, ma non è mai stato realizzato uno studio approfondito sullo studio letterario di Tolkien, a parte probabilmente il più grande studio letterario, sappiamo che è quello di Tom Shippey, però all'interno di Autore del Secolo lui dei capitoli li ha dedicati allo stile letterario, e poi ci sono altri saggi che erano un po' focalizzati, ma uno studio completo sullo stile letterario di Tolkien non c'era. Soprattutto di solito ci si concentrava soprattutto sul Signore degli Anelli e mai su tutto il resto della produzione, che oramai nel tempo è divenuta anche abbastanza cospicua. Quindi appunto i soci dell'associazione, i membri del gruppo di studio si sono confrontati, hanno dibattuto, hanno discusso anche qui in questa sede nell'arco dei due anni, e alla fine sono usciti fuori una serie di saggi molto molto interessanti. Purtroppo alcuni, ecco qui il peccato, poi ne parleremo pure con Federico, è stato il fatto che nel corso di questa evoluzione qualche saggio si è pure perduto, nel senso che per impegni, per altri motivi, insomma ci possono essere tanti motivi per cui un saggio alla fine non viene consegnato, e quindi abbiamo avuto anche diciamo dei caduti sul campo, però siamo riusciti comunque anzi addirittura siamo riusciti a recuperare, grazie anche appunto a Cecilia Barella che prima era qui con noi, un saggio di cui poi ci parlerà bene Federico, che è un saggio di questo studioso inglese, scozzese, sì, giustamente lui avrebbe sicuramente voluto, così è scomparso qualche anno fa purtroppo. Noi abbiamo avuto la fortuna di seguire tutta una serie di sue conferenze mentre eravamo alla prima, no? alla prima nostra uscita ufficiale nel 2010, io, Claudio ed altri di noi, appunto c'era anche Cecilia, Colin Mallow presentò questa sua questo suo intervento al Festival in the Shire in Galles, e poi però da allora quel saggio non venne mai pubblicato. Dopo la scomparsa di Colin Mallow, noi chiedemmo il permesso al figlio di poter pubblicare questo saggio, di cui lui gentilmente all'epoca, nel 2010, aveva fatto delle fotocopie dell'intervento e l'aveva date appunto a Cecilia. Quindi abbiamo avuto questa opportunità di recuperare questo saggio, ed è una cosa interessante, ma poi ne parlerà lui, come Colin Mallow cambia posizione. Poi appunto lascio poi a Federico questo aspetto, perché è molto molto interessante, però è stato il giusto inizio del lavoro nostro come sul lavoro di sullo stile letterario di Tolkien, perché ci ha dato un po' qualche indicazione sulla strada da seguire. All'interno della parte del focus, appunto, c'è poi un mio saggio dedicato a quello che era il processo creativo, cioè come, anche questa è una cosa che non si è mai fatta, per esempio l'abbiamo, adesso va quasi di moda, no? dopo la pubblicazione di Beren Lúthien, dei figli di Húrin, della caduta di Gondolin, dopo che molti di questi studi, per esempio anche all'estero, sono andati ad analizzare il processo creativo di alcune parti settoriali, anche la History of la History of the Hobbit fatta da Radcliffe, che andava a vedere tutto il processo creativo di Tolkien per la composizione dello Hobbit. Sul Signore degli Anelli, a parte chiaramente la pubblicazione da parte di Christopher Tolkien all'interno della History of Middle-earth, dei quattro volumi che vengono anche chiamati The History of the Lord of the Rings, che dettagliava un po' e commentava tutti i vari manoscritti che hanno portato a quello che poi diventerà il capolavoro di Tolkien. Però quello era un lavoro in qualche modo introduttivo, che presentava questo, anche mastodontico, che presentava il lavoro, ma non c'era un'analisi, c'erano commenti sparsi appunto di Christopher, ma non c'era mai un'analisi dello stile letterario. Ecco, allora io mi sono messo lì e, seguendo le tracce di questi volumi, soprattutto ho voluto analizzare il primo volume, ancor meglio la prima parte del primo volume. Perché? Perché su quella prima parte pensate che sui primi tre capitoli del Signore degli Anelli, che poi sono quelli in cui fondamentalmente, e poi mi collego anche ai successivi, gli Hobbit prima vengono presentati nella Contea, poi iniziano il loro viaggio e poi arriveranno fino a Rivendell. Ecco, io mi fermo a Brea, però più o meno è quella la parte, tutta quella parte lì viene riscritta da Tolkien ben 6 volte nell'arco di un anno e mezzo e poco più. Poi da allora molte delle parti seguenti invece verranno scritte di getto, velocemente, da Rivendell a Moria verranno scritte probabilmente una sola volta, e così via andando avanti. Ci saranno molte pause, addirittura una pausa di un anno e mezzo durante la Seconda Guerra Mondiale, dal 40 al 41, alla metà del 41, Tolkien non riuscirà proprio ad andare avanti, non riuscirà a scrivere. Questa era una cosa che tra l'altro era già successa anche nella prima guerra mondiale ad altri autori, ad altri scrittori, viene raccontata anche da John Garth, no? Questa incapacità degli scrittori durante questi momenti così drammatici e bellici di poter scrivere narrativa, e poi dopo lo riprenderà in varie parti finché non lo finirà solo nel 49, per poi aggiungere un po' le appendici, per poi risistemarlo in qualche punto e pubblicarlo finalmente nel 54. Quindi ben 17 anni, ieri ce lo diceva anche Shippe, insomma 17 anni per un autore che comunque sembra appunto, no, che fosse anche affetto da quello che oggi chiameremo, no, la sindrome post-traumatica, no? Lo shell shock, come viene chiamato, e c'è addirittura una lettera che in qualche modo palesa questa sindrome, perché nel 41 Tolkien racconta di essere tornato a Birmingham, in quelli che erano i luoghi della sua infanzia, essere ritornato al college da lui frequentato, e letteralmente racconta di aver visto i fantasmi che uscivano dai tombini delle strade, no? Quindi tutto questo lavoro non era stato fatto, ecco, io l'ho affrontato un po' nel mio saggio, in cui ripercorro questo processo creativo proprio per andare a vedere come in realtà lui cercava di affrontare, qual era il suo sguardo e la sua tecnica e il suo approccio alla narrativa. Ecco, dal mio punto di vista, qui mi sono un po' dilungato un po' di più perché è il saggio chiaramente che conosco di più, visto che me lo sono fatto e rifatto varie volte, dal suo punto di vista, da professore filologo germanico che andava a studiare quelli che erano i manoscritti di Tolkien, i manoscritti medievali dell'epoca anglosassone, dell'epoca pre-normanna, lui prendeva questi manoscritti e li studiava come appunto se fossero chiaramente di autori altri, anonimi come era. Nella processo creativo lui fa praticamente un po' la stessa cosa. Inizialmente scrive di getto queste storie che per lui avevano degli elementi importantissimi, e poi dopo li rianalizza come se non fossero scritti da lui. Quindi cerca di capire il motivo di alcuni elementi e cerca di sviluppare la storia per capire le motivazioni dei personaggi. E poi, se leggete, insomma, avrete modo di leggere il seguito del saggio, capirete dove porta tutto questo. Poi c'è un altro bellissimo saggio che è intitolato Come un battito, il ritmo del Signore degli Anelli, scritto da Elisabetta Marchi, che è vicepresidente dell'Associazione Italiana sui Tolkieniani, nonché responsabile di questa sede che ci ospita, e anche questo, già il titolo così poetico, vi fa capire come un cuore che batte a un certo punto all'interno della narrazione del Signore degli Anelli ci sono questi momenti di pausa, di silenzio, di rilassatezza, e dei momenti invece, no, più frenetici, più drammatici, più cupi, e appunto la studiosa è andata a seguire tutto il percorso del Signore degli Anelli, andando a riprendere e ad evidenziare questi momenti, come si alternano tra loro e come poi in due particolari episodi, no, fa vedere proprio come Tolkien volesse volutamente mettere lì dei momenti di pausa o altri momenti. Poi ecco la parte più bella, più nuova, forse è data anche dal saggio di Eleonora Amato, che è qui, che è andata sulla scia di una cosa che fino a pochi anni fa noi italiani non sapevamo, ma probabilmente neanche gli inglesi sapevano, che all'interno della prosa di Tolkien metteva dei veri e propri versi, cioè c'erano delle frasi in prosa che lette davano un certo ritmo, davano un certo una certa sonorità, perché appunto tra loro magari allitteravano, e allitteravano volutamente, perché il ritmo magari in quel momento era incalzante piano piano. Uno degli esempi più belli di tutto il Signore degli Anelli è proprio quella che è la cavalcata dei Rohirrim, in cui in una pagina e mezza Tolkien riesce a passare da un ritmo molto lento della prosa ad un ritmo sempre più cadenzato, ad un ritmo ancora più al galoppo, come se appunto le parole corressero, andassero a cavallo insieme ai protagonisti che vengono letti. Tutto questo noi l'abbiamo scoperto, appunto noi italiani tendenzialmente l'abbiamo scoperto, grazie alla traduzione di Ottavio Fatica, perché la traduzione di Ottavio Fatica è andata non solo a cercare di fare una traduzione che fosse più fedele, quindi più aderente a quello che era l'originale, ma è andata a scoprire tutti questi piccoli momenti in cui c'è questa prosa poetica all'interno della prosa di Tolkien. Poi ancora di più Luca Manini, che è anche lui traduttore di Tolkien, però traduttore delle sue poesie, si è messo a fare tutta una serie di osservazioni date da quello che è stato il suo lavoro di traduzione di tutte le opere di Tolkien. Sappiamo che Manini, dai Figli di Húrin in poi, si è dedicato a tutti i testi di Tolkien che contenevano soprattutto versi, e adesso, tra l'altro, lo presenteremo a Lucca in anteprima, in uscita proprio il terzo volume, insieme al secondo che presenteremo, appunto, della storia della Terra di Mezzo, quindi della traduzione della History of Middle-earth. Luca Manini sarà presente a Lucca per presentare I Lai del Beleriand, che è il terzo volume della History of Middle-earth. Dopodiché c'è Matteo Stefano, anche lui qui presente tra noi. Questo pure è un bellissimo saggio, perché è andato a vedere come all'interno del Signore degli Anelli c'è tutto un gioco di rimandi, un gioco di un gioco chiaramente da lui narrativo, ma anche letterario, legato a tutte quelle fonti storiche che in realtà erano fittizie, nel senso che non esistevano nella sua stessa narrativa dei libri a cui lui faceva riferimento, erano quelli che vengono chiamati gli pseudobiblia. Noi sappiamo che il più grande pseudobiblia che c'è all'interno di tutta la Terra di Mezzo, di tutto il leggendario delle opere di Tolkien, è il famoso Libro Rosso delle Cronache Occidentali. Che cos'è il Libro Rosso delle Cronache Occidentali? È questo gioco letterario che fa Tolkien per dire delle marche occidentali, della marca occidentale. Ci siamo arrivati. Il Libro Rosso della marca occidentale è questo grande volume, no, che era stato contenuto a Gondor e che piano piano aveva raccolto quelle che erano le storie che piano piano avevano chiaramente gli elfi nell'arco del tempo collezionato. Poi Bilbo Baggins nel suo famoso viaggio, no, nello Hobbit, che poi rimane, e poi dopo rimane a Rivendell quando ci ritorna, aveva raccolto per sé. Poi aveva narrato le sue se stesse gesta, appunto Bilbo Baggins, quindi il viaggio di andata e ritorno di un hobbit che si chiamava lo Hobbit. Poi cosa era successo? Che anche Frodo aveva scritto le sue memorie in qualche modo e le aveva lasciate scritte. Quando se ne è andato all'Occidente aveva lasciato questo manoscritto a Sam, che anche lui aveva aggiunto una serie di scritti, di scherzi, di poesie, tra cui tante poesie hobbit che si dicevano nella contea, che guarda caso poi andarono a formare quello che è Le avventure di Tom Bombadil. E poi anche Merry aggiunge tutta una serie di cose, addirittura la versione che Merry fa, che mette insieme tutti questi libri, viene presa e portata a Gondor, a Minas Tirith, dove viene copiata tutta insieme e lì forma quello che è questo Libro Rosso della marca occidentale. Quindi vedete come è una storia lunghissima, una storia piena di notizie che piano piano creano un libro che però è inesistente, perché non esisteva neanche nella stessa, non è che Tolkien l'ha scritto questo Libro Rosso della marca occidentale, ma ha fatto un po' come Malzoni, che aveva ritrovato un manoscritto, ma come tanti altri, è un espediente letterario molto frequentato, no, dagli scrittori. Ritrovo il manoscritto, in realtà non sono io lo scrittore, sono solo il traduttore. Anche Tolkien si diverte, no, a dire questa cosa. Lui non l'ha scritto il Signore degli Anelli, ma in realtà lo ha solo tradotto, lui diceva dall'elfico, in realtà appunto sarebbe da vedere quale delle lingue elfiche, perché ne inventò tantissime, ma era solo il traduttore, e quindi quello che noi abbiamo era solo la traduzione in inglese. L'ultimo dei saggi è un saggio appunto di due professoresse canadesi, anche loro appunto con cui siamo in contatto da anni, che sono andati a vedere invece quello che potrebbe essere un filone per i prossimi anni, un filone molto innovativo, molto importante, secondo me questa è una delle chicche del volume, che è appunto il metro letterativo moderno inventato da Tolkien. Cosa fa Tolkien nelle sue opere? E non lo fa in un'opera sola, ma lo fa in diverse opere. Lui, sapete, no? Chiaramente la poesia inglese nell'arco del tempo si era sviluppata, finché addirittura aveva poi perso tutto il discorso, l'allitterazione era più presente con l'anglosassone, che era una lingua germanica dove si usava questo metro allitterativo, ma nell'inglese medio, nell'inglese moderno, la poesia allitterativa praticamente non esisteva più, e la poesia inglese oramai da molti anni, diciamo da Chaucer in poi, no, aveva seguito tutta un'altra serie di regole, no, che non erano più quelle dell'allitterazione. Tolkien invece si mette lì, e addirittura nell'epoca di Tolkien c'era quella del verso libero, quindi neanche più c'era il discorso della rima che poteva che seguire certe regole. Quindi i poeti erano in qualche modo oramai abilitati a scrivere questi col verso sciolto, il verso libero, scrivevano senza neanche andare in rima, no? Thomas Stern Eliot fu poi un teorico di questo, ne fece addirittura, rivoltò quello che era lo studio della poesia moderna inglese, e fu appunto il teorico di questa nuova poesia del Novecento. Bene, Tolkien invece fa proprio un salto nel passato, lui riprende l'inglese, riprende la lingua inglese e inizia a comporre dei versi che allitteravano tra loro in inglese. Questo lo fa non una volta, non due volte, non tre volte, ma lo fa con 4, 5, 6 pubblicazioni. Queste due professoresse canadesi le hanno messe insieme, queste varie, alcuni dei versi sono anche all'interno del Signore degli Anelli. Pensate ad alcuni dei versi cantati dai Rohirrim in anglosassoni, appunto. Queste due professoresse fanno vedere come Tolkien è divenuto un po' capofila di questa scuola, che da allora ha creato questo New Alliterative English Verse. E quindi con questo saggio noi siamo partiti, no, da un saggio di un autore che ce l'ha dato nel 2010 e poi è scomparso, siamo arrivati a questo saggio del 2022, perché è un saggio del 2022 proprio, fatto e presentato a New York qualche mese fa, a marzo scorso, e per far vedere come lo stile letterario di Tolkien ha tantissime sfaccettature. Questa era tutta la sezione focus, che vi ho detto, insomma, era il tema principale. A questa la sezione off, che è una sezione che segue, diciamo, la tematica, produce due recensioni molto interessanti, una fatta da Claudio Testi su quello che era appunto il panorama, che cosa sapevamo noi dello stile di Tolkien prima. Grazie al saggio dei testi lo saprete, perché ha preso gran parte di quelli che sono i Tolkien Studies e li ha passati a setaccio. E poi l'ultima è una recensione fatta anche qui da un'altra nostra socia, che non vedo ma è sicuramente presente, eccola laggiù, Tania Todeschi, che ha recensito invece un libro di due studiosi tedeschi, che hanno voluto fare il loro approccio appunto allo stile di Tolkien, e in questo noi l'abbiamo voluto bastonare, perché appunto il loro libro, che per carità è fatto da due professori universitari di inglese, ha però una visione che per noi non è esattamente una visione così, così innovativa, moderna, ma un'ottica un po' passatista, e quindi anche abbiamo voluto presentare una recensione. Se questo non vi basta, abbiamo messo tutta un'altra serie di chicche, perché tutte queste, questi saggi non sono finiti, ma ci sono altre 4 aggiunte nella sezione extra. Due sono recensioni dei più recenti libri su Tolkien, quindi uno, quello di John Garth sui mondi di Tolkien, che è stato pubblicato anche in italiano. Un altro invece è quello su The Nature of Middle-earth, che è l'ultimissimo libro di Tolkien, che racchiude tutti gli inediti che erano rimasti un po' slegati dopo la pubblicazione della History of Middle-earth. E gli ultimi due saggi sono ancora due saggi, appunto, che sono due chicche fondamentali, ma che spaziano verso l'universo, perché una va ad analizzare uno dei giochi più belli sulla Terra di Mezzo che esiste, che è Lord of the Rings Online, che è una piattaforma che oramai è gratuita, a cui tutti si possono iscrivere, che dà, all'inizio dava fino a 50 livelli, oramai li dà quasi illimitati, uno si può iscrivere, creare il proprio personaggio, e la cosa bella non è fare le avventure che loro propongono, ma è andare a visitare la Terra di Mezzo, nel senso che lì è stata ricreata la Terra di Mezzo pixel per pixel, centimetro per centimetro, esattamente come la racconta Tolkien, e questi autori, che sono pazzi peggio di noi, hanno hanno riprodotto appunto pixel per pixel la Terra di Mezzo, quindi tutti sono fuori delle, di solito delle porte di Moria perché vogliono entrare a vedere là, ma ci sono anche altre regioni molto frequentate. L'ultimissimo saggio invece è un'altra nostra pazzia, perché è dedicata agli, agli emblemi araldici del Silmarillion. Ora, voi sapete che in un suo scritto, soprattutto fatto sui giornali, quando lui faceva i ghidigori, quando doveva passare il tempo e aveva finito già tutti i cruciverba e non sapeva come riempire il tempo, lui si mise ad inventare degli emblemi araldici per ognuno dei personaggi, delle famiglie del Silmarillion, soprattutto quelle della prima era, quindi le primissime famiglie, i primissimi clan degli elfi, quindi fondamentalmente i Noldor, i Vanyar, i Teleri e poi i personaggi più importanti dei Noldor, dei Valar e dei Teleri, avevano un loro emblema, e questo emblema era particolare, ma non era particolare perché Tolkien li ha fatti a caso e ha detto vabbè, adesso faccio una cosa di qua, una cosa di là. Lui si è messo a creare tutta una serie di regole per cui, faccio l'esempio, tutti gli uomini dovevano avere un rombo, tutte le donne avevano un cerchio, e poi tutta una serie di casate aveva determinate, il sole per esempio seguiva la casa di, non so, Finarfin, faccio l'esempio, adesso non ricordo esattamente, mentre appunto a seconda dei vari incroci, no, tra Teleri e Noldor e i vari, insomma, peripezie che succedono, si creano i vari emblemi di tutti i personaggi, arrivando fino a Galadriel, fino ai vari Gil-galad, fino a tutti i personaggi che noi vediamo raccontati nelle prime parti appunto del Silmarillion. Questo saggio che noi abbiamo e che chiude la rivista, ma la chiude in bellezza perché è quasi 70 pagine, sulle 70 pagine, ripresenta esattamente tutti gli emblemi, questi emblemi araldici, ve li faccio vedere qui soltanto in una paginetta, ma ce ne sono tante altre, no? E li analizza nello specifico e li riattualizza, nel senso che siccome i colori nel frattempo versioni di Tolkien si erano un po' perdute, eccolo qua per esempio, questa è la casa di Finwë, vengono riattualizzati con dei colori un po' più brillanti. È un saggio che è veramente una delizia, anche se dura 70 pagine e neanche ve ne accorgete. E io passo con questo la parola finalmente a Federico. Grazie.
Sì. Eccoli.
Dunque, io lo dico, sono parte in causa, sono parte interessata senza dubbio, però lo dico in tutta sincerità, secondo me questo è il più bel numero dei quaderni di Arda che abbiamo pubblicato, e su questo tema in Italia non esiste niente, nient'altro per il momento, purtroppo anche è caso di dire, quindi praticamente siamo un po' dei pionieri, abbiamo aperto una pista nuova in questo paese, e devo dire che tutti gli articoli sono veramente molto molto interessanti, non saprei neanche fare una graduatoria sinceramente, perché ognuno approccia da un punto di vista diverso lo stile tolkieniano. Io ho scritto l'editoriale, come dire, non ho seguito infatti un ordine particolare, né quello di pubblicazione cronologico, diciamo l'indice, sono andato random, perché seguendo oggettivamente, seguendo i miei pensieri, non avrei saputo, ecco, dove mettere il focus. E qui ci sono alcuni diversi autori, nonché redattori, e io quindi non vorrei fare uno sgarbo a nessuno, quindi ho deciso di parlare dell'unico deceduto. Parlerò dell'unico deceduto che è straniero, appunto scozzese, recentemente, deceduto nel 2020 mi sembra, che appunto nel 2010 tenne questo speech in Galles. Io quando l'ho letto, era un po' che Roberto me ne parlava,
Quando l'ho letto sono rimasto abbastanza sbigottito, innanzitutto per l'onestà intellettuale di quest'uomo. Io nel corso di questi anni ho discusso, è un po' un termine blando, con diversi critici letterari a proposito di Tolkien, e nessuno di questi ha mai avuto il coraggio intellettuale di dire ok, forse avevo esagerato, ok, forse avevo preso un granchio. Dopo tutto il nostro lavoro, tanti si è sospesi, non li senti più. Ma con il Mago ha fatto invece un'altra cosa. Questo signore negli anni 70 era stato, aveva fatto parte di questa schiera di lettori molto che avevano snobbato Tolkien, che avevano detto questo non sa scrivere, questo scrive solo per se stesso, ma chi la legge sta roba, no? Non vedete? Chi si esalta la carica dei Rohirrim? Lui, perché è lui che ha infoiato, perché si infoia con i Rohirrim, ma noi lettori smaliziati del Novecento. Beh, 30 anni dopo Colin Mallow ha avuto, ripeto, il coraggio e l'onestà intellettuale di dire non avevo capito. Quindi ha fatto ammenda e ha scritto un altro libro appunto in cui prendeva in esame addirittura gli stessi passi che aveva criticato 30 anni prima, mettendoli sotto una nuova luce e scoprendo anche lui lo stile di Tolkien. Una cosa bellissima che dice sui personaggi. Spesso vi potrà capitare di imbattervi appunto in qualche critico letterario che dice che i personaggi di Tolkien sono poco caratterizzati, che sono un po' stereotipati. Non è così, in realtà bisogna ovviamente leggere più in profondità, ma c'è una caratteristica che secondo me appunto fomenta l'equivoco e su questo Mallow è bravissimo a spiegarlo. I personaggi di Tolkien sono tutt'uno con l'ambiente da cui provengono, sono personaggi ambienti. Lui dice Gimli è Moria che cammina, gli Hobbit sì hanno ognuno il suo carattere ma sono anche altrettanti frammenti della contea, Legolas ha l'arco e le frecce, viene dalle foreste, no? Degli elfi silvani, è una foresta che cammina anche lui. Eowyn, le cose che scrive su Eowyn, l'analisi che fa del personaggio di Eowyn per come compare in scena, secondo me è veramente altissima critica letteraria, avercene di gente che legge Tolkien così, e purtroppo lui non ce l'abbiamo più tra l'altro, ahimè, e lui dice Eowyn ci viene presentata come una spada dritta, bianca, lucente, e a un certo punto addirittura alla seconda o terza volta che compare la similitudine viene esplicitata, proprio cioè come una spada. E qual è la sua arma? La spada, quella che lei brandisce per difendere Theoden Morente dal Nazgûl, infatti. Quindi c'è un'identificazione tra il personaggio e lo strumento che userà. E la spada poi ovviamente è anche un'arma prediletta, ovviamente, nella cultura da cui lei proviene. Cioè, lui fa veramente un'analisi bellissima da questo punto di vista, ma poi io credo che sia bello, io volevo farvi due esempi, sono già stato un po' pedante forse nella relazione precedente con tutti gli esempi, ma qui lui secondo me, quando c'è della critica letteraria anche testuale fatta bene, secondo me vale la pena di percorrerlo insieme. Potrei anche dotarmi di uno strumento altamente tecnologico che è la bacchetta di Severus Snipe. Eleonora già la conosce. Ora mi metto qua. Ecco. Con il Mallow prende in esame un passo molto semplice all'apparenza. Ok? Qui c'è il riferimento alla Compagnia dell'Anello. Quel mattino accesero un fuoco. La compagnia è partita da Rivendell, sono in un momento però di pausa. Quel mattino accesero un fuoco in un profondo avvallamento nascosto da grandi cespuglia di agrifoglio e la cena colazione fu la più allegra da quando erano partiti. Dopo
aspetta, puoi nascondere la panzera a destra,
non importa,
più leggero non ingrandire perché
contro l'N, Roberto.
Io? No? Scusate, ma io metto lo schermo.
Leggo lo stesso.
Ok. No, ma da dietro no. Metti lo schermo.
Io schermo.
Luca, dica se hanno in destra qua a metà schermo, così si chiude quella parte lì.
Mettiamo schermo intero, lo facciamo prima, no? Sopra, la parte sopra. Ok, grazie.
Ecco.
Quel mattino accesero un fuoco in un profondo avvallamento nascosto da grandi cespugli di agrifoglie. La cena colazione fu la più allegra da quando erano partiti. Dopo non si affrettarono a coricarsi, convinti di avere tutta la notte per dormire. Ne avevano intenzione di rimettersi in marcia prima della sera del giorno dopo. Solo Aragorn era silenzioso e irrequieto. Dopo un po' lasciò la compagnia e si inerpicò in cima al crinale. Lì, all'ombra di un albero, si mise a ascoltare a sud e ovest con la testa piegata, come in ascolto. Poi tornò sul ciglio della conca e guardò gli altri che ridevano e parlavano. Ora, dice Manlo, apparentemente questo è uno stile molto semplice, questo brano è molto semplice, sono quasi tutte frasi all'indicativo, poche subordinate, azione, no? Azione una dietro l'altra. Il protagonista di questo passo è il tempo, mi dice. Quel mattino, cena colazione, da quando, dopo, tutta la notte, prima della sera del giorno dopo, è lo scandire del tempo. Questo crea una certa ansia nel lettore, perché accendono un fuoco in questo avvallamento nascosto, ok? Loro marciano di notte, quindi cena colazione. Sono allegri, ok? Sono abbastanza alleggeriti, diciamo, dal peso della loro missione in quel momento. Non si affrettano a coricarsi, sono convinti di avere tutta la notte per dormire, che, come dire, no, in realtà non ce l'avranno tutta la notte per dormire. Non hanno intenzione di rimettersi in marcia prima della sera del giorno dopo, come dire, se... no? Aragorn invece è silenzioso e irrequieto. Questo ci dice una cosa del personaggio senza bisogno di entrare nella sua testa. Tolkien fa pochissima introspezione, questo si distingue da molti modernisti, ti fa capire i personaggi attraverso i loro movimenti, attraverso come si muovono nell'ambiente. Lui è l'unico silenzioso e irrequieto, quindi si distacca dalla compagnia e subito dopo lo fa fisicamente, lascia la compagnia e si inerpica in cima al crinale. Movimento di macchina da presa, come se fossimo al cinema. E qui siamo noi, come se fossimo nella conca con gli altri, che lo vediamo salire in cima al crinale, lontano. All'ombra di un albero si mise a scrutare a sud e a ovest con la testa piegata, come in ascolto. Sta ascoltando qualcosa? No, non lo sappiamo. Siamo noi, in fondo alla conca, che lo guardiamo, come in ascolto. Di qualcosa, però. Quindi lui ha una consapevolezza di un rischio, di un pericolo, non sappiamo quale, ma lui ce l'ha. E ci viene trasmesso attraverso questo semplice gesto, scrutare, piegare la testa, no? Sentire, vabbè, sappiamo che lui è un ranger, insomma, c'ha dei sensi particolarmente sviluppati, sa leggere il territorio, e poi tornò sul ciglio della conca, adesso invece siamo su di lui, non siamo più in fondo alla conca, siamo nella soggettiva di Aragorn, che guarda gli altri che ridono e parlano, dall'alto della sua preoccupazione, guarda gli altri spensierati, okay? E aggiunge Manlo una nota sull'inglese, il verbo è looking down, che è anche una sfaccettatura, questo tipico giochino tolkieniano, quando sei un po' irritato, vuol dire anche essere un po', come dire, se questi ridono, capito? Cioè, non hanno capito cosa ci può capitare, no? E anche questo quindi connota il personaggio, cioè capiamo qual è la funzione di Aragorn dentro il collettivo, il gruppo, ok? Quindi dice Manlove, io di questa cosa me ne accorgo ora, no? Di questa sottile costruzione, di questo movimento narrativo, me ne accorgo soltanto ora, però ha l'onestà di dirlo, appunto. Poi veniamo al pezzo forte, che, vabbè, ne ho parlato anche nella presentazione prima del Fabbro di Oxford. Questo è un altro brano, ma sempre la scena è sempre quella della grande carica dei Rohirrim, che è forse una delle scene più epiche di tutto il romanzo, ovviamente. E qui Manlow, secondo me, si supera, dice una cosa molto importante dal punto di vista dell'interpretazione dell'intero romanzo. E per questo ho messo il focus su questo passo, anche se è un po' lungo, ok? Oggi, stamattina, Shipley ci ha fatto notare che è anche l'unico passo del Signore degli Anelli dove compare la parola Dio, God, riferito a uno dei Valar. Allora, a un tratto il re gridò a crin di neve e il cavallo balzò in avanti. Ok? Garriva dietro di lui il vessillo al vento, bianco cavallo in campo verde, ma lo distanziò. Theoden, in testa a Eowyn, riesce a distanziare il suo stesso vessillo, portato evidentemente da un altro cavaliere. Corre talmente il suo slancio, lo slancio in avanti di crin di neve, che supera tutti. Venivano poi tonanti cavalieri dalla sua casa, ma lui restava sempre in testa, è sempre il più avanti di tutti. Eomer era dei loro, la bianca coda di cavallo del suo elmo svolazzava nella corsa, e l'avanguardia della prima Eored ruggiva come un maroso schiumante sulla proda. Qui fatica si è sbizzarrito, ovviamente, tutte le assonanze ve lo lascio immaginare, poi cercate l'originale. Ma Theoden restava irraggiungibile. Conoscevo un tale che una volta diceva: che ce ne facciamo di un'avanguardia che è talmente avanti che non può essere raggiunta da nessuno? Era una riflessione ficcante. Invasato di morte. Qui mi devo fermare. Perché? Se voi aprite la vecchia traduzione, questa frase non c'è. Ma questa frase è la frase chiave di tutto, di tutta questa scena. Manuf dice, la parola è, che usa Tolkien è fey, fey kissing. Ora, fey può voler dire effettivamente invasato, no? Selvaggio, ma c'è un'altra sfumatura, aprite un dizionario, non c'è bisogno neanche dell'OED, dell'Oxford English Dictionary, anche un comune dizionario in inglese vi dice che invece in Scozia fey vuol dire doomed to die. Ricorda qualcosa? Destinato a morire, qualcuno che cerca la morte nel suo slancio folle. E questo è un altro di quei tipici giochetti tolkieniani, usare una parola che può avere due accezioni, due sfumature, e sono buone tutte e due. Questa è la cosa bella, ok? Evidentemente, togliendo invasato di morte, leggiamo il resto. O la furia guerriera degli avi gli scorreva come novello fuoco nelle vene, e crin di neve lo portava come un dio dei tempi antichi, in vero come Orme il Grande nella battaglia dei Valar quando il mondo era giovane. Il suo scudo d'oro fu scoperto, ed eccolo brillare come un'immagine del sole, è un eroe solare, in questo momento quasi un'incarnazione di un Valar, di un dio, e l'erba fiammeggiava di verde intorno alle bianche zampe del corsiero. Venne il mattino, e col mattino un vento dal mare, l'oscurità si tolse, e le armate di Mordor gemettero, prese da terrore, e fuggirono, e perirono, calpeste dagli zoccoli dell'ira. E allora tutto l'esercito di Rohan proruppe in canto e cantavano mentre trucidavano, in preda alla gioia del combattimento, e il suono del loro canto, bello e tremendo, giunse insino alla città. È una scena di massacro, questa. Mentre massacrano, cantano. Sono tutti invasati. Theoden per primo, ok? Irraggiungibile davanti a tutti. Questo cosa causerà? Il fatto che lui sia davanti a tutti, li abbia distanziati tutti? Doom to die. È corso troppo avanti, si è scoperto troppo. Mai farlo dal punto di vista militare, mi direbbe Norbert, questa è una cosa veramente avventata.
Thorin,
c'è un precedente.
Certo.
Non solo uno.
No, no, ma ce n'è, a voglia. Certo,
nella caduta di Gondolin.
A voglia, ce n'è di precedenti.
Rock.
Ma qui c'è anche un elemento ironico. Allora, Tolkien non usa mai ironia esterna. Cioè, non è che hai bisogno di conoscere tutte le sue fonti, che siano il Beowulf o le favole dei fratelli Grimm, per capirlo, ok? Non c'è bisogno di questo. Non è uno che chiama Leopold Bloom l'Ulisse, ecco, ok? Però è uno che l'ironia interna la usa tanto, invece. E qui di ironia ce n'è parecchia. Qual è il feticcio dei Rohirrim? Che pieno.
Il fatto che si eccitano nella
battaglia. No, il loro feticcio. Il cavallo, ovviamente, no? Cioè, hanno il collo di cavallo sull'elmo. E il cavallo è il protagonista, tra l'altro, perché è crin di neve che balza in avanti, eh.
Garriva.
E anche il Bane.
Che succede? Come muore tu? Scusate, un lapsus freudiano. Come muore Theoden? È una tragica ironia, Okay? Sei corso troppo avanti, tu insieme al tuo cavallo, e che cosa è successo? Che quando ha visto il Nazgûl, il cavallo si è imbizzarrito, era nel suo diritto, è un cavallo. E ti ha schiacciato. Cioè, ma perché dico che quel Feichisim è chiave in questo brano? Perché effettivamente quello che ci dice Manlo, beh, guardate, può anche essere che un lettore non molto smaliziato, non molto sgamato e molto testosteronico, leggendo questo brano, si esalti da morire e poi esca e vada, non so, a incendiare dei cassonetti. Ma in realtà un lettore medio, come eravamo noi 30 anni fa, come eravamo noi negli anni 70, dice che leggevamo sta roba e dicevamo, vabbè, dai, Tolkien, te la stai scrivendo per te, esaltandoti nella tua testa. No, è molto più complessa e sottile di così. Lui ti vuole fare vivere sì quell'esaltazione lì, ma in realtà ti sta mettendo a disagio. Sta mettendo a disagio te, lettore o lettrice smaliziati, perché vuole farti provare esattamente la contraddizione viva di questa cultura qua, la cultura guerriera, la cultura che esalta il cantare mentre si trucidano i nemici. No? Essere invasati di morte degli altri o anche la propria, perché poi sappiamo che Eomer alla fine si lancia anche dicendo morte, 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 no? Ridendo. Questa roba qua, cioè che era l'aspetto ferino e negativo del paganesimo per Tolkien, ovviamente, no? Lui non te la sta esaltando qui, sta provando a fartela vivere sulla pagina, e per questo usa questo stile così alto, no? Che gli dici, oh, anche meno, eh? Esatto, è questa la reazione che lui vuole innescare in te. Un dubbio, una, no? Una problematicità di questo, che poi è lo stesso discorso che farà razionalmente Faramir a un certo punto, dirà, noi dai Rohirrim abbiamo imparato a amare la guerra, anziché la cultura. Io vorrei combattere per difendere la cultura, no? del mio paese, mentre invece ormai la guerra è diventata una cosa fine a se stessa, e anzi i guerrieri sono considerati al di sopra delle altre, degli altri mestieri, delle altre classi sociali, e questo è un problema, dice Faramir, no? Quindi la narrazione in realtà conforta questa chiave di lettura di Manlo. Manlo dice anche, se pensiamo invece come pensavamo noi negli anni 70, che sia tutto piatto, cioè che lui qui veramente si stia esaltando, si stia eccitando, no? Nella furia guerriera rivissuta attraverso la narrativa, vabbè, allora dobbiamo rassegnarci all'idea che Tolkien piace perché ci sono le spade, una trama avvincente, i mostri, eccetera, eccetera, che è quello che dicevamo appunto negli anni 70 snobbandolo. No, il punto è che c'è tutto quello, ci sono le spade, le battaglie, i mostri, eccetera, eccetera, ma c'è anche questa capacità letteraria, puramente letteraria, di riuscire a calarti lì dentro, a farti un'iniezione di spirito guerriero, viriloide, no? E di esaltazione guerriera omeopatica. La dirò così. Abbiamo finito il tempo, immagino.
Tanto dopo non c'è nulla, quindi possiamo continuare. No, ancora no.
No?
Ancora 10 minuti.
Il
vaccino forse.
Prima che cambi la slide, il riferimento al Dio è chiaramente è un residuo dei racconti perduti, in cui inizialmente i Valar venivano chiamati dei gods, e poi dopo God fu abbandonato e Tolkien iniziò a parlare di potenze angeliche nelle lettere, ma non nei testi. Quindi quello è chiaramente un residuo di quel tempo lì.
O forse una visione sulle credenze religiose di Rohirrim, che non sappiamo nulla.
È un'ipotesi anche questa, però lì c'è proprio un riferimento a Squalor, cioè sono gods per tutto il primo e sì, parte del secondo volume. Quindi mi sembra più probabile che sia un residuo.
Sentiamo se ci sono altre domande.
Bene, noi vi abbiamo, spero, incuriosito. Se ci sono domande, siamo qui per rispondere.
Ci mette abbastanza. Mi sa che lo prenderemo tutti.
Eh?
Che mi sa che l'avete venduto così bene che credo che lo prenderemo tutti.
No, io dico la verità, cioè non stavo facendo il mercante in fiera. Cioè, non era detto che uscisse così sto numero. Ha detto giustamente Roberto, ci sono state le defezioni, perché poi la vita è complicata, ci mancherebbe. No, lo so che non mi stai prendendo per il culo, confortavo
poi,
questa cosa.
Poi tenete presente che questo è il primo numero della rivista che non ha alla base un convegno, universitario.
Esatto.
Quindi è fatto, diciamo, tutto in casa proprio, nel senso che la maggior parte sono soci AIST, che fanno parte del gruppo di studio, e quindi hanno lavorato, abbiamo lavorato col gruppo di studio a questo numero, che appunto inizialmente aveva totalmente un altro indice, no? Poi piano piano si è creato questo indice, che però appunto si sposa alla perfezione, tanto da fare appunto il miglior numero dei quaderni di Arda, che per fortuna sono solo tre.
Potrei anche aggiungere una cosa.
Finora è il miglior numero.
Esatto.
Finora, infatti, non ci sono i miei. Una cosa, volevo aggiungere una cosa a quello che ho detto Roberto prima sull'articolo di Small e Foster. In realtà loro, secondo me, suggeriscono una cosa, veramente una rivoluzione copernicana, e non credo che il fandom sia assolutamente pronto per questo, forse
sì,
non lo
certo,
sarà mai.
Certo.
Cioè, usando Tom Shippey come credito, diciamo, quindi si parano un attimo le spalle, dicono: guardate che Tolkien ha scritto 23 poemi in,
esatto,
anglosassone e una dozzina in inglese moderno.
Sì. Okay?
Da un punto di vista puramente quantitativo, è un poeta e non è un romanziere. Dal punto di vista quantitativo è un poeta New Old English,
esatto,
molto più che Modern English. Quindi in realtà andrebbe ribaltato il rapporto. Certo, noi lo conosciamo perché ha scritto L'Hobbit e Il Signore degli Anelli, ma la verità è che sono molte di più le opere di quell'altro tipo, capito? Quindi suggeriscono una cosa molto forte. Anche quello per me è un articolo interessantissimo, che se uno lo legge così dice: ah, beh, sì, ma se ti fermi un attimo a pensarci, loro ti stanno dicendo: forse l'abbiamo messo sotto la prospettiva sbagliata, no?
Dovremmo considerarlo un poeta, più un poeta che...
O poi non so se c'ha ragione.
Lui voleva
però
essere un poeta vegetariano.
Esatto.
Poi dopo capito.
Esatto. Ma anche definirlo romanziere è in realtà sbagliato, perché lui stesso è stato per tutta la sua vita un professore universitario, ha insegnato all'università. Poi sono capitati questi due inciampi che sono L'Hobbit e Il Signore degli Anelli. Però non scriveva, non viveva della sua scrittura.
No? Forse mi corregge, però credo che uno degli abbozzi di mitologia servisse per fornire uno sfondo a una raccolta di poemi.
Lo sketch of the mythology.
Non so se l'abbozzo, comunque uno dei primi quadri complessivi, doveva fornire dei collegamenti.
Io mi ricordo lo sketch of the mythology, che era il suo schema, sì, da cui lui costruiva tutto quanto. Esatto. E poi la lettera di Milton Waldman, che era fatta per raccontare
Milton. Vabbè, quella del 51.
Ma forse questo mi confondo con qualcosa di precedente.
Non lo so,
però considerate che fino a tutti gli anni 30. Scusa, fino a tutti gli anni 30. Lui e Lewis si consideravano dei poeti e facevano poesia, no? Poi dopo, dal 37 in poi, un altro discorso, ma fino a tutti gli anni 30.
Lui mandò una raccolta, la prima cosa che cercò di pubblicare fu una raccolta di poesie.
Sì, venne
bocciata. Che fu bocciata. E poi quando il suo amico che morì alla Somme gli diceva pubblica, qualsiasi cosa, ma lui alle poesie si riferiva, perché allora ancora gli Hobbit e il Signore degli Anelli non se ne parlava.
Tra l'altro ci ho provato tre volte a pubblicarlo,
esatto,
a distanza di anni.
Sì. La cosa che volevo fare così, giusto una nota di colore nel senso letterale del termine, è notare quel fiammeggiavano di verde, che è bellissimo.
Sì, però in fondo anche quello connota in modo un po' ambiguo, no? L'erba, che di solito è un simbolo così di rinascita, lì è fiamma, quindi anche lì torna la distruzione, se vogliamo.
Secondo me qui c'è tutta la sua, riassunta in un brano del romanzo, tutta la sua riflessione poetica e di critico e di studioso sullo spirito eroico nordico, sulla teoria del coraggio nordica, sta tutta qua in realtà.
Che poi è esplicitata in altre opere, no?
Certo.
C'è il Beornot,
poi. Esatto.
C'è il Beornot, eccetera, in cui ne dibatte, ne discute, eccetera. Però è già tutto qui, è qua.
È la figura del Berserk, quella lì.
Esatto.
Secca.
È la bella morte, no? La ricerca della bella morte, perché se vai avanti da solo,
invasato di morte lì, esatto. C'è tutto lì
dentro. E comunque Fei lui lo usa anche nei racconti, nei racconti per... non, è sì. Una, non è la prima volta, sì. Che compare.
Però capite che senza quella parola lì,
sì
ma è nei termini desueti alla fine dei, sì, libri. Ah, ecco.
Ma l'aveva già usato senza metterlo, cioè Christopher non l'ha messo nei termini desueti del primo volume, già c'è, è sempre col significato di votato alla morte.
Poi c'è la similitudine estesa come un dio, quindi cosa c'è di più Ibris di come un dio, e poi sotto un'immagine del sole che sostanzialmente qualcuno è con la S maiuscola, quindi è sostanzialmente una divinizzazione, chiaramente un individuo che supera il suo limite in un modo folle, quindi Lofermo
dice, Manlove dice, esatto, in quel momento lui è come il ritratto di Eorl nella sua hall, no? A Meduseld, no? Lui c'ha questo... No? Ritratto del capostipite, in quel momento lui è in connessione con l'Avo, col Dio, sì, no?
Che tra l'altro lui concepisce come un, anche lì mi sembra un gruppo di persone che continuano a cavalcare, cioè nell'aldilà fanno due, quindi è proprio una visione non male.
Questo pezzo potrebbe avere anche una certa connotazione biografica, pensando al soldato della prima guerra mondiale, diciamo, convinto che morirà, si invasa e parte alla carica verso il
nemico. Non so se il legame è diretto, sicuramente una cosa che lui aveva vissuto sulla sua pelle era la necessità, diciamo, propagandistica di riportare in auge questo, fare un riferimento molto strumentale, diciamo, a questa idea di morire, insomma, di immolarsi, sicuramente l'aveva vista tornare in auge, non solo nella prima guerra mondiale, ma anche negli anni 30, insomma, in Germania, il riferimento, insomma, a tutta questa teoria, appunto, del coraggio nordica, lui ce l'ha.
E infatti pensate che appunto proprio in quegli anni lì c'erano dei poemi come The Ballads of the Light Brigade, in cui viene esaltata la carica di Balaclava fatta durante la guerra di Tennyson, chiaramente era quella lì, della guerra di Crimea, in cui viene mandata allo sbaraglio per una serie di errori totalmente assurdi, no? La cavalleria leggera contro l'artiglieria, i cannoni dei russi, e quindi questi 600 di Balaclava sono andati a morte sicura lanciati,
però sono stati esaltati come eroi della patria,
appunto, no? Tennyson ne fa The Ballads of the Light Brigade,
però deprega l'errore anche nella ballata,
certo,
di Blatter,
lui sì, Blatter, però sì, in quegli anni veniva letta, sì, come un'esaltazione, no?
Sì, sì, certo.
Il 14 così.
Quindi
è quasi più la morte di Theoden che un'esperienza del campo di battaglia, perché chissà quanti soldati di cavalleria avrà visto Tolkien schiacciati dal proprio cavallo perché arrivano sulle trincee.
Perché ancora si andava a cavallo contro le mitragliatrici.
Sì, contro le mitragliatrici, sì, sì. Cadono.
Può essere questo.
L'ironia.
No, è tutto lì poi, questo è solo Tolkien. Ma basta saperlo leggere.
Io ad esempio ho solo letto Il Signore degli Anelli, ok, benissimo, sono venuto qua perché mi piace, mi informo un attimo, ma una cosa del genere, un libro lì per iniziare un attimo anche, entrare solo a capire effettivamente cosa c'è un po' dietro tutto quanto, può andare, oppure è magari un po' troppo difficile anche da comprendere? Cioè...
Guarda, io devo dirti che rileggendo i saggi non sono così difficili, e poi abbiamo cercato appunto, mettendo le recensioni nella parte off, di creare quello che è il contesto precedente, quindi fino a dove era arrivata la bibliografia anglosassone, per poi da cui abbiamo iniziato noi.
Okay.
Quindi secondo me, e poi tante cose non servono paradossalmente, no? Queste sono nuove letture, sono nuovi studi che noi facciamo concentrandoci principalmente sul Signore degli Anelli, ma poi piano piano ingrandendo lo sguardo. E i saggi sono tutti fruibili, insomma, sì, non richiedono.
Forse quello delle due canadesi è un po' più tecnico.
Quello sì, quello sì.
Quello
e forse pure Manini è un po' più tecnico.
Sì, però gli altri sono tutti fruibili.
Sì, sì.
Sì, sì, assolutamente.
L'altra cosa che volevo aggiungere, che sono giusto per far notare il parallelo, perché non è legato a questo discorso, che almeno da quello che mi ricordo io, l'unico altro personaggio che cerca la morte, quindi mi tolgo il dire che cerca la morte, la cosa incredibile è che lo fa per amore. qui abbiamo la ricerca della morte dell'eroe guerriero che ride mentre uccide, eccetera, invece nell'Atrabet abbiamo Aignor che cerca la morte per la rabbia di dover rifiutare, di non poter realizzare l'amore con Andret, che è umana, perché essendo lui un elfo e lei un'umana, la cosa non è, non essendo personaggi incredibili destinati dai Valar, eccetera, la cosa non è possibile, quindi lui rifiuta la morte di questa donna, però nello stesso istante inizia a cercare la morte in battaglia, perché, come dire, conflitto tra amore e dovere, si cerca la morte, insomma. C'è quindi questa ed è, credo, l'unico, almeno è l'unico caso che mi viene in mente.
È anche a metà
perché c'è sia l'amore sia la battaglia.
Eowyn dice che cerca la morte, ma quando si trova davanti il stregone, invece di caricare a testa bassa, rimane lucida, sì, e gli dice vai via e non disturbare i morti.
Probabilmente Eowyn era anche un po', pensava di cercare la morte, forse, come dice Aragorn.
Penso che la cerchi anche Finrod, quindi
se
vediamo
quando...
È un duello, quindi comunque Finrod, insomma, pensava di vincere sicuramente, però pensava comunque di potersi giocare.
C'era un'altra domanda, mi pare? Una riflessione. Sei stata nominata più e più volte, quindi sì, certo.
No, volevo solo, non so come l'avete nominato, però visto che non c'è, come ha detto Federico, insomma, questo è l'autore che non c'è più, io volevo dire che oltre a essere una persona molto maestra intellettualmente, era anche una persona molto generosa. Molto...
Tant'è che ci ha lasciato.
Sì, sì, abbiamo citato l'evento del 2010, però perché da lì è nato tutto, insomma, paradossalmente. Esatto. Sì, Lorenzo.
Per concludere, perché per me l'ora è quella, prospettive per il futuro, qualche anticipazione sul prossimo numero?
Aia.
Manca, abbiamo chiuso questo.
Abbiamo appena fatto una riunione in cui ci sono varie ipotesi al vaglio. Il gruppo di studio è partito in realtà con la riflessione sui racconti perduti, proprio il fatto che abbiamo iniziato a tradurre la storia della Terra di Mezzo, quindi la History of Middle-earth, riporta al centro un po' dell'attenzione soprattutto i primi due volumi, che Tolkien ha sempre pensato come un volume unico, tanto è vero che hanno lo stesso titolo, e che poi a un certo punto abbandona. Però finora noi sappiamo che questo libro è sempre stato visto come, cioè, in prospettiva a quello che poi è divenuto poi il Silmarillion. Però noi invece lo vogliamo studiare come opera a sé stante, proprio essendo pubblicato adesso anche in italiano, diventa un'opera a sé stante che marcia e avrà una vita propria, e quindi al lettore che cosa può dare quel tipo di lettura, e tutta una serie poi di, appunto, sollecitazioni che il gruppo di studio ha appena iniziato a elaborare. Però è già questo un bel tema, perché la bibliografia sugli studi tolkieniani che riguarda appunto i Lost Tales lo vede sempre legato al Silmarillion, legato alle altre opere, legato ad alcune opere che poi dovevano entrare lì ma poi non sono finite, eccetera eccetera, ma invece come opera a sé non è mai stata analizzata. E però poi quando vai in libreria, adesso anche in Italia, puoi decidere di comprare soltanto, senza conoscere nulla di Tolkien, soltanto i due libri dei racconti perduti, te li porti a casa, te li leggi e da quello ti devi fare un'idea di Tolkien, no? Quindi, cioè, il lettore e la fruizione di lettura di quel tipo di narrazione qualcosa darà pure a un lettore che non conosce assolutamente nulla e non ha visto nulla di Tolkien, neanche appunto film o opere derivate.
Sta prendendo tempo.
No, vabbè, sì, ci sono altri temi, ma non posso dirgli gli altri temi, cioè se vuoi dirli tu, io non mazzarlo.
No, quando ci fu tutta la querel sulla nuova traduzione del Signore degli Anelli, nella quale potete immaginare, insomma, che l'associazione, in quanto parte in causa, insomma, promotrice, è stata un attimino, come dire,
bersaglio di alcuni strali che...
Alcuni?
Sì, insomma, tonnellate, shitstorm, ok? L'ho detto. L'ho detto.
Usiamo
il termine tecnico, esatto. Come reagimmo? Decidemmo di fare un convegno su Tolkien e la traduzione all'Università di Trento e poi trarre appunto il numero 2 della rivista Quaderni di Arda. Cioè, ci gettate addosso male cose, noi reagiamo studiando. Ecco, cioè, portando i traduttori a parlare...
Dall'età nascono i fiori.
Esatto, dall'età a me nascono i fiori, la citazione. Doc. Ecco, quindi trovandoci adesso diciamo in piena querela legata alla serie Amazon,
sì.
Così con questo spirito diciamo di intraprendenza un po' kamikaze, abbiamo ragionato sul fatto di fare un numero sulle trasposizioni, non solo cinematografiche e televisive, ma fin dalla prima trasmissione radio della BBC. C'è qualcuno qui presente che secondo me, per esempio, potrebbe già essere messa la pulce nell'orecchio, ma anche i cartoni animati, ma anche la musica o i giochi, eccetera. Ovviamente è un mare magnum, quindi si tratterebbe di battezzarne alcuni, no? Quelli, ma tu dicevi uno per decade, ma insomma vediamo.
Io ho proposto uno per decade,
potrebbe essere un'idea, e quindi appunto fare un numero a tema su questo e poi un altro un pochino più a lungo termine invece, che vabbè è un...
proprio li butti tutti, vai,
ma tanto poi se non li facciamo ne facciamo degli altri, quindi...
E poi se lo ricorderanno ce lo verranno a
chiedere. No, non se lo ricorderanno, sono convinto di questo. Conto su questo.
Conti allora.
Conto. Un mio pallino, devo dire che insomma è un po' un mio pallino, poi non so quanto. Cioè, secondo me è una bella idea, è che è un po' impegnativa, riguarda molto l'aspetto letterario e sarebbe fare invece un numero in cui si raccontano un po' i figliocci e i figliastri di Tolkien, cioè si prova a mappare un po' la sua eredità letteraria, perché io sono convinto, noi siamo convinti che sia ancora molto presente, e anche se insomma alla volta gli è riconosciuto in maniera un po' spiccia, ecco.
Sì.
Ah sì, come no, certo, sì, ok.
Anzi, a volte addirittura è pure abusata questa eredità.
A volte
ogni
anche,
nuovo, esatto, autore fantasy, ecco il nuovo Tolkien,
ecco il nuovo Tolkien
francese, esatto, il nuovo Tolkien americano.
E quindi sarebbe bello questo. E sarebbe bello mappare anche, come dire, le terre di confine di questa eredità, nel senso che io sono anche convinto che ci sono degli autori che hanno poco a che spartire direttamente con la letteratura di Tolkien, ma tutto sommato invece, se vai a guardare bene, dentro trovi dei riferimenti, quasi degli omaggi, magari è un po' una mia fissa. Però al di là di questo, ecco, sarebbe bello raccontare ecco, di che cosa resta nella letteratura di oggi proprio, oppure anche lì potremmo sceglierne uno per decade, che tanto ce n'è.
Sì.
Però per adesso diciamo le due direzioni su cui ci stiamo orientando sono queste qui.
Sì. Pare.
Io ho una domanda collaterale cioè, a quello che abbiamo ai testi, più che altro basata sull'autore e sulla percezione dell'autore. In breve, cosa manca a Tolkien per entrare a scuola? E mi spiego meglio, data la profondità dei testi, data soprattutto la valenza letteraria dei testi, mi sorprende come magari nei licei linguistici non si è incluso Tolkien nei programmi di scuola, o almeno io ho fatto la maturità in...
Parlane con Scippi, vedi, ti tiene lì un'ora.
Ho fatto la maturità linguistica una decina di anni fa, però di Tolkien manco l'ombra, mai stato nominato, eccetera. Mi chiedo se è una questione di tempo, nel senso che man mano che si va avanti con il tempo, con gli studi, allora aumenta anche la consapevolezza di insegnanti, di docenti, o se manca proprio qualcos'altro a rendere Tolkien un autore, un classico vero e proprio, anche a scuola o, vabbè, l'università sono un altro campo, però più che altro la scuola, il liceo.
Qualcosa io, c'è, qualcosa
io dico la mia esperienza basata anche su tante esperienze di altri soci, di altri. Noi per esempio nelle scuole andiamo già da 15 anni, dal 2005, in realtà Tolkien nelle scuole italiane c'è da tanto tempo, perché è sempre stato chiaramente in capo ai professori più illuminati, i maestri più illuminati, perché anche nelle elementari, per esempio nel ciclo delle elementari, nei 5 anni, io ho scoperto che l'Hobbit è uno dei libri che alla fine viene fatto sempre e comunque in qualche modo, perché ho tantissime maestre che me l'hanno pure detto. Quando noi pubblicammo Tolkien i classici, ci scrissero tantissimi professori e maestri soprattutto, perché era un libro che a loro piaceva, e l'abbiamo visto nelle varie esperienze, quando l'abbiamo portato a Ferrara con Elisabetta nelle scuole. Addirittura lei ha fatto un'esperienza bellissima, perché ha iniziato dal ciclo delle, insomma, quello primario, insomma, degli elementari, per arrivare piano piano salendo sempre più. Ci ha fermato solo il Covid, ma ricominceremo. Lo stesso stavamo facendo in Toscana. Quindi alla fine Tolkien c'è. Io poi ho visto, e me lo raccontano pure tanti lettori, delle volte vengono allo stand, che lo hanno fatto a scuola perché lo hanno trovato magari nel libro di antologia, no? Così hanno trovato magari una parte. Certo, Tolkien è un autore inglese, quindi difficilmente lo trovi nella scuola italiana, nel senso che tramite questo tipo, quando viene inquadrato all'interno di un campo, è sempre questo campo molto giovane anche nella didattica italiana, che è questa letteratura fantastica, che nonostante il fatto che volendo potrebbe tranquillamente partire da Don Chisciotte, o addirittura, ma noi sappiamo, da Straparola e da Basile, cioè quelli che hanno fatto le prime fiabe, hanno le prime raccolte di fiabe, no? O anche da Tasso, insomma, no? Dalla letteratura cavalleresca, Ariosto, e potrebbe arrivare a noi, e invece viene visto soltanto come una moda del momento, dal 2000 in poi, di questa letteratura fantasy che è nata dal nulla. All'improvviso del 2000, è arrivato Peter Jackson, no? E è uscita fuori la letteratura fantasy, quindi viene nominato Tolkien e viene nominata Harry Potter con la loro Rowling. Però appunto nei libri di scuola anche medie, però ecco, nelle scuole inglesi,
no, lui dice dal punto di vista linguistico
è linguistico
poco, ma appunto è una scoperta recente,
è una scoperta recente,
cioè, è vero che Claudio qui il suo saggio bibliografico è uno strumento utilissimo per chiunque ad esempio all'università volesse fare una ricerca sull'argomento. Qui c'è tra tutti i Tolkien Studies, che è la più importante rivista tolkieniana al mondo, c'è la bibliografia di tutti gli articoli che trattano il tema dello stile. È vero che ce n'è parecchi, quindi strumento utilissimo, ma esistono 2 monografie però. Cioè questa dei Crucchi.
Dei testi.
Aiutami Tania, non mi ricordo mai come si chiamano quei due.
Kellerman.
È andata via.
Sì,
e del 2009.
Kuhlmann e Shipman.
Vabbè, Kuhlmann e Shipman.
E poi Steve Walker.
Steve Walker che preferisco, nonostante non sia un accademico, il suo libro è un librettino grande così del 2009, ma secondo me è ancora estremamente valido.
Lui cioè, è proprio a livello monografico, non americano. Universitario, sì. Non universitario, quindi insegnava al liceo e ha uno stile molto divulgativo, però alcune cose le ha azzeccate, sì, secondo noi. In quel libro là noi abbiamo un po' preso
alla briglia, le mosse preso da lui.
Da lì
assolutamente,
accorgendoci appunto che ne esistono soltanto 2,
quindi tanti articoli ma solo 2 libri, capito, sull'argomento è poco se ci pensi, con tutto il tempo che c'è stato a disposizione.
Ora 3,
sì, questo è il terzo, esatto.
Aumento del
50%. Ci però ecco, per dirti che effettivamente è anche questo forse il problema, essendo un territorio inesplorato, relativamente poco esplorato, sai, nelle scuole ci arriva più difficilmente da quel lato lì, quantomeno magari lo trovi nella sezione appunto letteratura fantastica, ok, però spiegare alla gente che questo scriveva anche un inglese strano, particolare, che si era fatto tutte delle riflessioni sull'arcaismo, per esempio, che corrispondeva con una persona, ho corrisposto a questa persona per anni, iniziò a corrispondere con questo bambino di 11 anni che era un lettore dello Hobbit, poi è cresciuto e hanno continuato a corrispondersi proprio su queste tematiche qui. Vai a leggerti le lettere e scopri che lui effettivamente ci ragionava tanto. L'arcaismo, come lo uso, non può essere mimare la lingua antica perché sarebbe ridicolo, non posso però neanche fargli parlare come i moderni perché comunque gli ho messo le spade e i cavalli, quindi devo trovare una soluzione. Ci ragionava. Così come lui ti dice, secondo me certi trucchi, dice proprio trucchi mi sembra, arcaici, letterari, sarebbero da portare in auge perché funzionano. Cioè, la prolessi del complemento oggetto del verbo rispetto all'oggetto, che in inglese ha una forzatura più forte che in italiano, ovviamente sono un po' più rigidi sintatticamente, lui la pratica molto nel Signore degli Anelli, no? E quello l'altro gli diceva, ma è ossianesimo questo, è ossianesimo, dice no. Non è ossianesimo, è che proprio per me funziona letterariamente e quindi lo uso. Poi siccome se ne fregava, perché lui tanto faceva il professore, in realtà scriveva quello che gli pareva, capito? Lo faceva liberamente, però era convinto, diceva non è che io devo seguire la moda, non me ne frega niente seguire la moda, se per me quello stilema arcaico funziona, io lo uso nella lingua moderna. Era un tizio un po' particolare, ecco, però c'aveva tutte delle sue teorie, ecco, che in parte poi si ricostruiscono.
Vabbè, speriamo di avervi dato qualche spunto e ci rivediamo già domani con tutte le altre
domattina conferenze. Con Scippi, tra l'altro.